Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Un piano in 5 punti con cui procedere all'occupazione totale di Gaza. Il gabinetto di guerra israeliano ha dato il via libera alla nuova operazione militare nello sconcerto dei vertici dell'esercito e nell'indignazione delle famiglie degli ostaggi ancora in vita. Con Hamas che su questo ha sottolineato che espandere l'aggressione nella striscia significa sacrificarli. La comunità internazionale invita Benjamin Netanyahu a tornare sui propri passi. Bruxelles pensa a conseguenze concrete sulle relazioni con Israele, mentre la Germania ha annunciato lo stop alle erogazioni di armi a Tel Aviv. In serata è intervenuto anche il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani. Siamo contrari all'occupazione, basta guerra e bombardamenti, ha affermato. Cedere le regioni occupate dalle milizie russe in cambio della sospensione dell'offensiva nelle regioni di Kherson e Zaporizhia. Questa l'idea alla base del negoziato tra Russia e Stati Uniti per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina. Un'ipotesi che però il presidente Volodymyr Zelensky ha sempre rifiutato. Si continua intanto a organizzare il possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, che avrebbe sondato la disponibilità di Roma a ospitare il vertice. Mosca si è già detta contraria a questa scelta perché considera l'Italia un paese ostile. Nel frattempo proprio il governo di Giorgia Meloni deve fare i conti con l'entrata in vigore dello European Media Freedom Act, misura che impone la totale indipendenza di chi fa informazione e che dunque è in conflitto con l'attuale metodo di gestione della RAI. La cronaca ci porta poi in Sud Italia perché salgono a 3 le vittime da intossicazione da butolino, il tutto nella giornata di commemorazione della strage di Marcinelle, in cui nel 1956 morirono tra gli altri 136 minatori italiani. Questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 8 agosto 2025. Partiamo dal Medio Oriente. A Gaza oggi gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 21 palestinesi, secondo fonti ospedaliere citate da Al Jazeera. Al centro dell'attenzione in queste ore c'è il piano di occupazione di Gaza City nel nord della striscia, piano approvato dal governo israeliano. Un'avventura che costerà cara, non ci saranno rese, ha dichiarato in un comunicato Hamas, che ha anche lanciato un avvertimento particolare sul tema degli ostaggi. Espandere l'aggressione significa sacrificarli, dice l'organizzazione palestinese. Il presidente dell'ANP, Abu Mazen, ha invece denunciato che il progetto del governo Netanyahu rischia di causare una catastrofe umanitaria senza precedenti. Ascoltiamo allora la testimonianza che ci arriva direttamente da Gaza da parte di Sami, cittadino palestinese.
Non è una evacuazione immediata perché loro ci ridanno tempo, dicono fino al 7 di ottobre, e ora Israele intanto dicono di prepararsi, di costruire quella, chiamano come città umanitaria o qualcosa del genere, però alla fine non costruiscono niente, come un altro mese fa hanno detto che costruiscano un'altra città umanitaria lì a Rafah, poi tutto saltato in aria, dicono che costa troppo. Anche l'esercito non ha accettato, già Gaza è occupata più dell'80% della superficie di Gaza sotto il controllo dell'esercito israeliano. Ora si trovano quasi da 900 a 1 milione di abitanti dentro Gaza City e nord. E Netanyahu ha deciso di occupare Gaza, partendo da Gaza, poi mandare tutte queste 900.000 persone verso il sud. Ma qui non c'è un posto qui al sud, perché già 1.200.000 stanno, il 10% dalla striscia di Gaza, perché tutto il resto di Gaza è stata distrutta completamente. Situazione qui gravissima, ma anche a mandare tutta quest'altra azione si grave più la condizione sul livello umanitario, sul livello del cibo, su tutti i livelli.
Dall'ONU il segretario generale Antonio Guterres ha parlato di pericolosa escalation. Domani la questione dovrebbe essere discussa anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dalla Casa Bianca, il principale alleato di Israele, oggi non sono arrivate dichiarazioni sul piano di occupazione. In Europa invece la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è limitata a dire che il governo Netanyahu deve riconsiderare la sua decisione, mentre il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha dichiarato che devono esserci conseguenze sulle relazioni tra Unione Europea e Israele. In Germania il primo ministro Friedrich Merz ha poi annunciato una sospensione delle forniture di armi a Israele. Sentiamo su tutto questo Pasquale Ferrara, ex direttore per gli affari politici del Ministero degli Esteri e promotore di un appello firmato da decine di ambasciatori per il riconoscimento della Palestina e per la sospensione della cooperazione militare con Israele.
il governo estremista.
Questo è un segnale importantissimo perché la Germania, nonostante il peso della storia, della Shoah naturalmente, ha preso delle posizioni paradossalmente molto più avanzate di quello del governo italiano e di altri governi, diciamo, occidentali europei. Io credo che questo sia veramente un momento fondamentale in cui non si può più nascondersi dietro l'amicizia con Israele. L'amicizia con Israele è fondamentale, ma gli amici quando sbagliano, e sbagliano di grosso, come in questo caso, vanno richiamati e vanno prese delle misure per fermarli. Io credo che si stia ormai formando nella comunità internazionale un consenso che va nella direzione di non tollerare più alcuna, diciamo, iniziativa di questo tipo da parte di Israele senza che ci siano delle reazioni. Io credo che a questo punto sarebbe veramente, pur preservando canali di comunicazione diplomatica, che si prendessero delle misure che sono concrete, sono pragmatiche, sono plausibili e sono possibili senza aspettare le calende greche. Non riesco a capire cosa possiamo aspettare. Cos'altro deve accadere a Gaza perché ci sia una reazione politico-diplomatica?
Tra gli esponenti europei che si sono espressi sul piano di occupazione varato da Tel Aviv c'è anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Non siamo assolutamente favorevoli all'iniziativa del governo di Tel Aviv. Bisogna giungere al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, questo sì, ma basta guerra e bombardamenti. Ci sono troppe vittime civili, ha detto il vice premier. E perfino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha usato l'espressione genocidio parlando di Gaza, anche se l'ha fatto in una situazione molto particolare. La premier, infatti, stava uscendo da un concerto quando una persona gli ha chiesto di dire qualcosa appunto sul genocidio palestinese. Ascoltiamo quello che ha detto.
Presidente, come madre, una parola per il genocidio palestinese? Una parola a
Ogni
favore?
giorno sul genocidio palestinese.
E anche, ma le armi continuiamo a inviarle. Continuiamo a inviare armi.
Ecco, è proprio a quest'ultima osservazione la Premier ha risposto: ma quali armi? Ha detto, allontanandosi, proprio come sentivate nell'audio. Rispondendo appunto all'esortazione di chi le ha chiesto di parlare del genocidio palestinese. L'altro piano, oltre a quello per il Medio Oriente, riguarda invece l'Ucraina, un piano che prevede nello specifico la cessione a Mosca delle zone ucraine occupate in questi anni di guerra. È quanto trapela dal negoziato in corso tra Stati Uniti e Russia, almeno secondo fonti riportate dall'agenzia statunitense Bloomberg. Putin starebbe chiedendo che Kiev ceda l'intera area est del Donbass e la Crimea. La Russia però in cambio sospenderebbe la sua offensiva nel Kherson e nell'area di Zaporizhia sulle attuali linee di battaglia, quindi congelando la situazione a questo momento. Sempre secondo Bloomberg, la diplomazia americana starebbe tentando di far accettare la soluzione a Kiev e ai suoi alleati europei. Per Zelensky però tutto questo significherebbe arrendersi alla cessione di territori, un'ipotesi da lui sempre respinta. La diplomazia si muove anche per l'organizzazione dell'incontro tra Putin e Trump. Non si conoscono ancora date e luogo del faccia a faccia, mentre è certo che non ci sarà Zelensky. Ci sarebbe stata anche l'ipotesi, poi tramontata, di fare il summit a Roma. Lo avrebbe chiesto Trump e Meloni si sarebbe detta disponibile. L'idea sarebbe poi stata accantonata per il no di Mosca, che considera il nostro paese come ostile. Dalle opposizioni ci sono critiche alla Premier per aver dato la sua disponibilità, dato che sul leader russo, lo ricordiamo, pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. L'incontro dunque potrebbe tenersi negli Emirati Arabi Uniti. Siamo in un momento di incertezza in cui è possibile una svolta come un ennesimo nulla di fatto. Sentiamo l'analisi di Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali.
Siamo nel pieno delle contraddizioni. Se guardiamo il Cremlino, siamo andati nel giro di poche ore da un atteggiamento di grande accusa per le minacce di sanzioni statunitensi, sanzioni secondarie dirette alla flotta fantasma, a un atteggiamento di grande favore per questo incontro che si potrebbe svolgere per il Cremlino negli Emirati Arabi Uniti. E dall'altra parte la Casa Bianca, da atteggiamenti di reiterato dispiacere, anche ieri Trump ha parlato di dispiacere e però ha caricato la responsabilità e anche la scelta finale sull'ultimatum che ha lanciato una dozzina di giorni fa proprio a Putin, cioè nel momento in cui gli aveva detto: ma questo continua ad attaccare, cosa pensi di fare? Lui ha risposto: lo deciderà lui, come dire, se ne è lavato le mani, facendo capire che sono ultimatum che non stringono in fondo. E quindi siamo veramente in una situazione in bilico. È già successo una volta che un incontro che sembrava alle porte, eravamo in Turchia, alla fine non se ne è fatto nulla perché mancava una formula diplomatica. I russi sono maestri nel dilazionare mentre spingono sul terreno, Trump l'ha capito, sta cercando di andare a stanarli, ma il Cremlino potrebbe anche all'ultimo minuto, e questa è un po' l'arte di questo tipo di situazioni, cercare di far cadere la colpa su un eccesso di richieste ucraine. Lo capiremo, credo, veramente all'ultimo secondo, perché è la tattica che si chiama brinkmanship, no? Per cui ci si spinge fino all'orlo per vedere se l'altro ha il coraggio di andare più avanti.
Oggi è entrato in vigore lo European Media Freedom Act, la nuova legge europea sulla libertà dei media. Il regolamento impone obblighi concreti a tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi anche all'Italia, dalle nomine trasparenti nei media pubblici ai limiti all'uso di spyware contro i giornalisti. Il nostro paese, che sulle questioni dell'informazione è considerato alla stregua dell'Ungheria, è stato travolto di recente dal caso Paragon, il presunto spionaggio nei confronti di alcuni giornalisti e non solo. Un altro nodo riguarda poi la RAI, in particolare la riforma del Consiglio d'amministrazione, che vuole aumentare il controllo del governo, sarebbe in contrasto con le regole europee. L'Italia quindi è già a rischio sanzioni. La cronaca adesso, perché sono salite a 3 le vittime del botulino nel nostro paese. A Cagliari una donna di 38 anni è morta dopo aver mangiato una salsa guacamole a una fiera di paese. Altre 7 persone sono rimaste intossicate. A Cosenza, dove le persone ricoverate sono invece 12, ieri è morto un turista campano di 52 anni. Aveva mangiato un panino con i broccoli in un chiosco a Diamante sul lungomare pugliese. Un'altra donna di 45 anni sarebbe morta ieri nelle stesse circostanze. La procura sta indagando 3 persone per omicidio colposo, lesioni personali e commercio di sostanze alimentari nocive. Il Ministero della Salute nel frattempo ha attivato tutti i protocolli sanitari, dicendo che garantirà ai pazienti l'accesso tempestivo all'antidoto contro il botulino, che di norma non è distribuito liberamente nelle strutture ospedaliere. Questa mattina a Bois du Cazier a Marcinelle si è tenuta la cerimonia per commemorare la strage sul lavoro dell'8 agosto 1956. 262 minatori morirono nella miniera di carbone, 136 di loro erano italiani emigrati in Belgio come tanti altri colleghi arrivati da altri paesi europei. Un dramma questo che ha segnato la storia come una delle più gravi sciagure minerarie a livello mondiale, diventato simbolo delle morti sul lavoro e delle condizioni precarie di sicurezza nelle quali erano costretti a lavorare gli operai. La tutela dei lavoratori, la lotta contro ogni forma di sfruttamento, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, restano un'urgente necessità che risponde a principi di civiltà e a un dovere universale. Abbiamo chiesto una riflessione su questa giornata a Tony Ricciardi, storico delle migrazioni e autore del libro Marcinelle 1956, quando la vita valeva meno del carbone.
Marcinelle non fu né la prima, non fu nemmeno l'ultima delle grandi tragedie dell'emigrazione italiana. 9 anni dopo, e lo ricordo perché quest'anno il 30 agosto cadranno i 60 anni dell'ultima grande tragedia dell'emigrazione italiana, che è Matmark, che accadde in Vallese, in Svizzera. E anche lì noi abbiamo attraversato il lungo e tragico Novecento assistendo alle tragedie che hanno visto protagonisti l'emigrazione italiana, e sono tutte tragedie del fordismo, esseri umani che si sono sacrificati per la produzione del fattore primario del quale noi ancora oggi, se ci pensa, ci interroghiamo, ovvero la produzione dell'energia. E allora io credo che episodi come Marcinelle ci servono intanto per ricordare che male non fa mai, perché qui morirono quasi un chilometro sottoterra 12 nazionalità diverse, perché poi quando arriva la tragedia non ti chiede di che passaporto tu possiedi, ma siamo qui a ricordare questo, siamo qui a ricordare che probabilmente ancora oggi non si fa a sufficienza per garantire la sicurezza nei luoghi del lavoro. Basti tener presente quelle che sono le statistiche, ai noi, delle morti bianche in Italia da inizio d'anno ad oggi.
E chiudiamo questa edizione con l'edizione della morte di Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13, che è scomparso all'età di 97 anni, come rende noto la NASA.
Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt.
Roger, main B undervolt. Ok, stand by, 13, we're looking at it.
Come ricorda l'audio che avete appena sentito, con la famosa frase Houston, abbiamo un problema, fu lui a lanciare l'SOS per l'esplosione a bordo di una bombola di ossigeno che impedì l'allunaggio della missione. Lovell riuscì comunque a riportare l'equipaggio sano e salvo sulla Terra. La storica missione è stata oggetto di un film con protagonista Tom Hanks, proprio nei panni di Lovell. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.